in collegamento diretto con l'aula bunker delle Vallette, dove è in corso l'ennesima udienza nei confronti di 53 compagni e compagne che hanno resistito all'occupazione militare della Maddalena il 27 giugno e il 3 luglio del 2011. Siamo collegati con Eugenio Orozco, uno degli avvocati impegnati in questo processo e, per quello che ci riguarda in questo momento, anche difensore di uno dei quattro compagni arrestati il 9 dicembre con l'accusa di terrorismo. Ciao Eugenio.
Ciao Maria, ciao a tutti.
Ecco, noi vogliamo cercare di capire insieme, al di là ovviamente della logica attesa che tutti quanti abbiamo per l'esito dell'udienza del riesame che si è svolta ieri e che sulla quale avremo risposta credo fra 2 o 3 giorni, giusto?
Sì, potrebbe essere anche già sabato, al più tardi dovrebbe essere lunedì.
Ecco, quindi ovviamente nella speranza che ci possa essere un primo segnale di apertura, vogliamo capire il meccanismo con il quale la procura torinese ha accusato di terrorismo questi compagni, un meccanismo che minaccia di essere estremamente pericoloso per tutti i movimenti sociali, perché parliamo di un articolo 280 bis, ma soprattutto parliamo di una motivazione per quello che riguarda la definizione di terrorismo che rimanda invece a un altro articolo del 2005 che venne costruito e pensato apposta dopo gli attentati di Londra e Madrid, gli attentati di Al-Qaeda. Cerchiamo di raccontare un po' chi ci ascolta, qual è il meccanismo e come questo meccanismo funziona.
Ecco, sì, la questione è un po' complicata. Stiamo parlando, come immagino che tu ben sai, magari sanno anche gli ascoltatori, di una contestazione relativa a un fatto specifico, quindi non stiamo parlando di un reato associativo, di un 270 bis, ma di una contestazione relativa a un fatto specifico, ad un sabotaggio, un cosiddetto sabotaggio che è avvenuto nella notte tra il 13 e 14 maggio del 2013, dello scorso anno, presso il cantiere. Invece di limitarsi a contestare dei reati comuni, come peraltro poi vengono anche contestati come corollario dell'accusa principale, e questi reati comuni sono il danneggiamento, l'incendio e la resistenza che è stata fatta dalle persone che hanno partecipato a questi fatti nei confronti delle forze dell'ordine, la procura e successivamente anche il GIP, perché comunque l'impianto al momento è stato confermato dal Tribunale di Torino, quantomeno dal giudice che ha emesso l'ordinanza, ha deciso di alzare il tiro e di contestare una finalità di terrorismo. E nello specifico non solo è stato il 280 bis, come tu hai detto, ma anche il 280, che è un di più. Il 280 bis è un reato con finalità di terrorismo contro le cose, attuato mediante degli ordigni esplosivi. Invece il 280 è un attentato sempre per finanziare il terrorismo, ma un attentato alla vita delle persone, all'incolumità delle persone, quindi si contesta la volontà da parte di chi ha fatto questo sabotaggio di voler uccidere delle persone. Quindi questo è il dato da cui dobbiamo partire.
Forse, scusa se ti interrompo, bisogna ricordare che per quello che riguarda quella notte di maggio, non c'è fatto male nessuno, non c'è nessun poliziotto, lavoratore che sia stato refertato.
Per questo che io vi ho detto e anticipato che è stata un'azione di sabotaggio, un'azione mirata a colpire dei beni all'interno del quartiere, tra l'altro con un danneggiamento limitato ad un compressore e dei cavi elettrici, quindi anche di danneggiamento piuttosto limitato. E non c'è stato, non solo non è stato colpita alcuna persona, ma non c'è stato neanche il rischio che queste persone potessero essere colpite. Nessun ordigno è stato indirizzato nei confronti di persone. Questo è il dato oggettivo da cui bisogna partire, per questo che le contestazioni sembrano quantomeno strane e prive di ogni, non dico di prive di rilievi giuridici, ma anche prive di logicità. Per quanto riguarda la finalità di terrorismo, come dicevi tu, adesso la normativa italiana, dopo la normativa che è stata introdotta nel 2005, come hai detto, dal cosiddetto decreto Pisano, ha creato una fattispecie che è il 270 sexies. Questo 270 sexies adesso tipicizza quelle condotte che assumono una finalità di terrorismo. È vero che è una norma che è stata introdotta dopo i fatti, gli attentati
quelli di Londra e Madrid,
di Londra e Madrid, quindi anche per capire quel cosiddetto terrorismo di matrice internazionale, di matrice islamica. La norma può ricomprendere anche delle fattispecie che possono ben attagliarsi a una situazione invece anche di tra virgolette terrorismo interno. Adesso forse bisognerebbe proprio analizzare che cos'è questa norma e come è strutturata. Questa norma per due aspetti principali, c'è un dato oggettivo e un dato soggettivo. Quindi l'elemento cardine oggettivo di questa norma è quella che la finalità del terrorismo viene contestata quando si crea un grave danno a il paese in Italia, il paese scritto con la P maiuscola, a un grave danno al paese o a un'altra organizzazione internazionale. Quindi questo è il presupposto. Dopodiché c'è la volontà, quindi la finalità, il dolo specifico, ossia quello di intimidire la popolazione o di costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche di un paese o di un'organizzazione internazionale. Questa è la struttura, quindi ci sono diversi finalità di terrorismo. Se sono riuscito un po' a spiegare qual è la...
Beh, direi che è molto, molto chiaro. Sostanzialmente c'è chiunque contesti una decisione presa dallo Stato potrebbe incappare in questa...
Nello specifico, nel caso dei ragazzi che adesso sono detenuti alle Vallette, viene contestata la finalità di costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto. Questa è la contestazione specifica che viene rivolta, e questa costrizione ha creato un grave danno al paese.
Tradotto in altri termini, qualunque notav potrebbe essere accusato di terrorismo, perché qualunque notav sta allontanando da 25 anni per smontare questa decisione che è stata presa contro la volontà di una popolazione intera.
Ma direi proprio di sì, ma non solo qualunque notav, ma qualunque persona che sia solidale con quei tanti movimenti che ci sono adesso, che si battono sul territorio contro la costruzione ad esempio di determinate opere. C'è solo il notav ovviamente, il notem, Noespo e tutte quelle altre esperienze, e adesso nomosi in Sicilia, insomma,
che si batte per la chiusura dei CIE, eccetera eccetera. Chiunque voglia in qualche modo contrastare attivamente e non semplicemente testimoniare in maniera passiva la propria opposizione rischia di incappare in un'accusa di questo genere.
Esatto, certo. Poi nel senso viene contestato, ma poi bisognerebbe provare questa volontà da parte di chi partecipa a un determinato atto di costringere, e bisognerebbe soprattutto dimostrare quale sia il grave danno che viene arrecato al paese con una determinata azione. Sì. È fuori di dubbio che nei fatti che sono stati contestati per quell'episodio specifico il grave danno non sussista.
Sì, no, su questo non c'è nessun dubbio, ma era evidente fin dal... dalle prime ore, subito dopo quella notte di sabotaggio, e da quanto i media hanno continuato a martellare in questi mesi, perché ormai sappiamo che c'è uno stretto collegamento, diciamo ideale, ecco, per restare su un piano eufemistico, tra le campagne mediatiche e le campagne giudiziarie, in cui viene costruita tutta tutta l'immagine del mostro, l'immagine del movimento che ha fatto il salto di qualità, in cui la parola terrorismo è stata utilizzata dai media ben prima che venisse utilizzata all'interno delle inchieste di Rinaudo e Padalino e poi confermata da...
Sì, io mi ricordo che subito dopo quei fatti del 14 maggio su tutti i giornali vennero riprese le dichiarazioni di tutti i politici, dello stesso ministro Alfano, in cui si diceva che era stata, che con questo sabotaggio si era attentato alla vita delle persone, nonostante non ci fosse alcun elemento in quel momento e anche adesso per dirlo.
Sì, indubbiamente c'è un modo di forzare lo stesso ordinamento, che peraltro certamente non è costruito per favorire chi partecipa ai movimenti, perché ricordo bene come alcuni analisti più attenti nel 2005, quando vennero emanate queste norme 270 sexties, misero in guardia sul effettivo utilizzo che avrebbero potuto poi fare di queste norme, costruite nel momento in cui più forte era l'emozionalità popolare per i massacri che c'erano stati a Madrid e a Londra, e che quindi resero facilissimo modificare l'ordinamento. Ma poi oggi ci troviamo di fronte al fatto che poi queste fattispecie vengono utilizzate nei confronti dei movimenti sociali, vengono utilizzate nei confronti dei notavi, come sottolineavi giustamente tu, potrebbero domani diventare delle leve per colpire qualunque movimento di opposizione sociale nel nostro paese. Quindi smontare questo tipo di accusa non è qualcosa che ha a che fare soltanto con la vita e la libertà di quattro compagni, che intendiamoci è estremamente importante, ma ha a che fare con la stessa possibilità di agibilità politica dei movimenti nel nostro paese. Insomma, se dovesse passare questo teorema sarebbe di una gravità.
Rischio. Quindi è un rischio che è per tutti, e quindi infatti a me spiace che dopo questi arresti del 9 dicembre non se ne sia parlato pochissimo, ma veramente poco. Lasciamo stare la stampa, che sappiamo quello che è, e quindi ha sottaciuto totalmente questa cosa, ma anche ho visto che c'è stata poca discussione anche al nostro interno, devo dire.
Ma sai, da un lato io sono abbastanza convinta, questa è la mia convinzione personale, che
il terrorismo avesse un po' spaventato un po' tutti.
Ma più che spaventare, io credo che in questi anni ci sia stata una tendenza a minimizzare, no? Quella che è la repressione che viene attuata nei confronti dei movimenti, un timore che io ritengo anche giustificato, di dire: ma non dobbiamo farci distogliere dalle lotte, loro vogliono con le operazioni repressive distoglierci dalle lotte, noi dobbiamo impedire che questa operazione riesca, ci concentriamo sulle lotte, questa è la miglior risposta nei confronti delle operazioni che fanno. E che credo che sia, da un lato, certo, indubbiamente vero, occorre non farsi distogliere, ma contemporaneamente finisce col porre in secondo piano un'operazione che oramai è divenuta abnorme. Adesso è appena nato un coordinamento degli imputati notav, che ci auguriamo che possa in qualche modo segnare un'inversione di tendenza rispetto a quello che era stato l'atteggiamento del movimento nei confronti della repressione sino ad ora, in cui, mettendo anche semplicemente insieme i dati che emergono, le operazioni, le centinaia di operazioni repressive che sono state fatte, che sono in corso nei confronti anche soltanto del movimento Notav, la dicono lunga su quanto pesante sia la mano della repressione. E se è stata pesante la mano nei confronti dei movimenti, certamente lo è stata di più l'azione della magistratura. Cioè, siamo di fronte a qualcosa di decisamente fuori dall'ordinario, almeno a me pare che davvero, se c'è una, come dire, stato un salto di qualità, come dicono loro signori, per quello che riguarda il movimento notario, in realtà questo salto di qualità lo hanno fatto il governo, la polizia e la magistratura.
Assolutamente sì, perché io non per carità, potrebbero esserci, neanche io non ho memoria di altre contestazioni di terrorismo, quindi di 280 di questo tipo, quindi perché è stato creato un grave danno allo Stato dalla mancata realizzazione di un'opera. È sicuramente la prima ipotesi. Il 280, per carità, viene spesso contestato, ma è per altre situazioni, non una situazione di questo tipo. È per questo che la cosa è molto, ma molto grave.
Certo, su questo non ci sono dubbi, e quindi si tratta in qualche modo di, come dire, costruire, smontare, e questo diciamo è il lavoro vostro per quello che riguarda il tribunale, questa accusa folle, ma anche e soprattutto smontare l'apparato propagandistico che la sta accompagnando, e questo è un compito un po' di tutti, perché in questa partita non ne va semplicemente della libertà di quattro compagni, ma va un po' della libertà, un po' di noi tutti, della libertà di chiunque in questo paese di opporsi realmente a delle scelte non condivise.
Esattamente.
Ma forse anche qualcosa di più, no? Della possibilità stessa di contestare questo sistema economico e sociale. La democrazia, come dire, pone dei limiti. Io credo
quello che si contesta è aver proprio creato un danno al paese, un danno proprio di natura economica.
Sì, sì, come se questa scelta fosse oggettiva, se come se fossimo stati tutti quanti danneggiati, come se fosse stata una sorta di rapina nei confronti di un'intera popolazione, insomma un qualche cosa di profondamente grave, che soprattutto rimanda all'idea dell'incontestabilità di tutto questo. Io poi personalmente, come immagini, sono convinta che non siamo di fronte ad una democrazia tradita, ma bensì ad una democrazia che si tradisce da questo punto di vista. Ne approfitto, scusa, è arrivato un messaggio di un compagno, che è un ascoltatore, che chiede: ma come è andata ieri? Non ne avevamo parlato perché siamo ancora in attesa.
No, per carità, a me poi non piace mai fare delle previsioni, perché poi è molto difficile. Diciamo che ieri l'udienza è stata un'udienza lunga, è durata 4 ore, siamo quattro difensori, abbiamo ben spiegato le nostre ragioni, sostenendo anche delle questioni tecniche sulla utilizzabilità di alcuni atti presenti nel fascicolo, ma ci siamo concentrati principalmente su questo aspetto che abbiamo già sottolineato, quindi sulla contestazione della finalità di terrorismo, quindi sulla sussistenza di questo dannato 270-sexies, e in particolar modo poi sulla sussistenza del reato del 280, quindi dell'attentato alle persone, perché a prescindere dalla fine del terrorismo, la contestazione che ci sia stato un attentato contro la vita delle persone è veramente assurda e priva di ogni riscontro. Quindi questi sono stati i due elementi principali. Dopo è stata data la parola ai pubblici ministeri, che ovviamente sono presenti sia il dottor Rinaldo che il dottor Fagalino, che hanno fatto una breve replica, tra l'altro non molto, molto puntuale, ma direi che è stata una replica che ha cercato un po' di prendere un aspetto emotivo dei giudici. Sono state fatte delle considerazioni carattere generale, retoriche. Si è cercato di introdurre nel fascicolo, anche se erano del tutto in conferenze, del materiale relativo alle forme di solidarietà che sono state fatte dopo gli arresti del 9 dicembre, producendo foto di scritte nei confronti di solidarietà nei confronti degli arrestati, o di dissenso nei confronti dell'opera che era stata fatta e della contestazione che era stata fatta dalla procura. Cercato anche addirittura di produrre le lettere che alcuni compagni avevano inviato in solidarietà agli arrestati. Insomma, si è cercato di colpire l'aspetto, il sentimento dei difensori, dei giudici, facendo vedere che veramente questa continua solidarietà, questo continuo disprezzo nei confronti dell'autorità integri veramente un pericolo, un terrorismo.
Diciamo un'operazione, è un'operazione continua, insomma, addirittura esatto. L'introdurre le scritte di solidarietà come sostegno all'ipotesi
come
che siamo...
prova del clima ormai invivibile che sta vivendo la procura, ma lo stesso Stato italiano.
Sì, beh, indubbiamente l'aver mantenuto il processo al quale stai partecipando tu oggi all'interno dell'aula bunker delle Vallette, al di là della fine dei pretesti che avevano utilizzato, che se non ricordo male si parlava del fatto che le aule più grandi erano...
Per carità, però questo tutto sommato può anche giustificarsi, non va bene, ma che addirittura si cerchi di far entrare in un dibattimento cose che sono del tutto inconferenti è veramente incredibile.
Sì, ma giocano tutte le carte che possono, anche perché gli viene permesso però di giocare queste carte.
Ma questi documenti poi i giudici si sono riservati, non ci hanno detto se poi verranno ammessi o non verranno ammessi. Nel frattempo però sono stati mostrati, insomma, e forse il compito che volevano avere è andato a buon fine, il messaggio magari è arrivato.
Vabbè, ah certo, l'immagine è stata colta, le scritte sono state viste.
A prescindere poi dall'ammissione o meno di questi documenti, che probabilmente non verranno ammessi.
Sì, sì, ho capito. Beh, direi che è uno dei tanti tasselli di questa operazione che sta conducendo la procura torinese, utilizzando ovviamente degli strumenti legislativi che sono messi a disposizione, che ci sono nell'ordinamento, ma con continue torsioni del diritto stesso per consentire di essere più efficaci nell'operazione repressiva. Non per caso, quando mesi fa si parlava di nuove norme che potevano essere introdotte, in realtà non ce n'è stato nessun bisogno, no?
Ce ne sono già e sono sufficienti quelli. Comunque tornando al riesame, ovviamente bisogna aspettare ancora un paio di giorni, quello che noi puntiamo è che in qualche modo cadano quei due reati collegati alla finalità del terrorismo, quantomeno l'articolo 280 sull'attentato. Dopodiché si potrà tornare a fare un processo normale con dei reati normali e ad analizzare i fatti che sono successi. Questo è il nostro scopo.
Beh, indubbiamente sì, invece lo scopo dei movimenti è da un lato appunto continuare nella lotta, ma dell'altro smontare questi meccanismi che sono stati messi insieme proprio per strangolarci un po' tutti quanti.